Gabriel Ambroise Visconte di Bonald è uno dei più importanti pensatori e uomini politici anche, non solo francesi, ma dell'intera Europa, che si dedicarono all'attività controrivoluzionaria. Egli di fatto, ovviamente era francese, nacque nel 1754 e morì nel 1840. È purtroppo la figura meno nota fra i cosiddetti padri della controrivoluzione tra fine 1700 e inizio 1800. E questo per vari motivi. Intanto è meno affascinante come personaggio che non, per esempio, il Conte de Maistre. Poi le sue opere sono molto più tecniche rispetto a quelle di altri autori della stessa epoca. E anche il suo stile è più, diciamo, è più complicato, più complesso. Non a caso è considerato un tecnico della scienza politica e di lontano uno dei precursori di quella che poi verrà chiamata sociologia. Tuttavia è un personaggio di estremo interesse e anche di grande importanza, che ha percorso un po' il cammino anche di altri autori suoi contemporanei ben orientati. Intendo dire che lui da giovane, allievo degli oratoriani, per via anche dell'influenza della madre tendeva al giansenismo e per via proprio dell'insegnamento dei bravi padri oratoriani legge Rousseau e quindi si nutre del principale filosofo di quella che poi sarà la rivoluzione francese. E però alla pari di altri che hanno percorso lo stesso cammino, anche De Bonald si scontra con il grande evento, il grande dramma, cioè la rivoluzione francese. E in un primo momento, come del resto anche De Maistre, ha una certa simpatia per via dei provvedimenti anti-assolutisti della rivoluzione che favoriscono la nobiltà. E poi però arriva lo scoglio su cui tutti si arenarono, tutte le persone migliori, a cominciare dal re Luigi XVI di Francia, e cioè la Costituzione Civile del Clero, che costituisce un atto formalmente scismatico rispetto a Roma e alla religione cattolica. Come De Maistre, anche De Bonald rifiuta la Costituzione Civile del Clero e come De Maistre anche De Bonald è costretto all'esilio proprio per questo, perché viene messo nell'elenco dei refrattari che debbono essere imprigionati e lui è costretto a lasciare la moglie e portandosi con sé solo un figlio e andare in esilio. Questo gli evita certamente la prigionia e forse anche la morte, come successe a De Maistre, che finì anche lui in esilio, ma per oltre 10 anni non poté più rivedere la sua famiglia. Ritornerà soltanto dopo la bufera rivoluzionaria con il direttorio, anzi in realtà proprio con Napoleone, perché Napoleone da persona più furba e più tecnico della politica, conosceva certe opere di De Bonald e le stimava. Però non ebbe alcun incarico, ovviamente, anzi De Bonald fu un oppositore di Napoleone. Le cose cambiano con la Restaurazione. Lui, cioè De Bonald, aveva già dei rapporti in esilio con il Luigi XVI e quindi una volta che Luigi rientra sul trono, sale sul trono, De Bonald comincia ad avere degli incarichi non solo come esperto di scienze politiche, ma anche come accademico, entra nell'Accademia di Francia, e anche come ministro della cultura e dell'educazione. Quindi potremmo dire che è l'unico fra i protagonisti della controrivoluzione, in parte forse assieme a Donoso Cortés, che ha un successo, riesce a imporsi, approfitta del cambiamento di clima della Restaurazione, però De Bonald non ama la Restaurazione, anche lui ritiene il regno di Luigi XVI troppo troppo debole, e difatti si oppone alla nuova Costituzione, si oppone a mantenere sostanzialmente il codice napoleonico, si oppone a mantenere anche la legge che aveva abolito le corporazioni durante la rivoluzione francese, e riesce però a evitare che venga approvato una forma di divorzio, perché anche questo era in discussione. Quindi lui si dedica molto non solo all'insegnamento, ma soprattutto ad alimentare la cultura dell'epoca. Farà parte quindi di molti circoli del suo tempo, circoli culturali anche influenti, e poi quando morirà Luigi XVIII e salirà sul trono Carlo X, la sua posizione si rafforzerà in un certo senso, perché Carlo X è di migliore orientamento rispetto al fratello. Però il regno di Carlo X, come sappiamo, dura pochissimo, anche perché proprio De Bonaldo spingeva a prendere posizioni più rette, più sane, più radicali, e quindi una mini rivoluzione abbatte il governo del re, e De Bonaldo a questo punto, sfiduciato, si ritira a vita privata. Gli ultimi anni li passerà semplicemente a scrivere le sue opere.
Quale contributo diede De Bonaldo alla scienza politica del suo tempo?
Questo è un po' difficile da spiegare, perché De Bonaldo scrisse delle opere anche monumentali, cioè, alcuni hanno 2-3 volumi dell'epoca che non corrispondono esattamente ai volumi di oggi, ma comunque. E lui si divise, a differenza di De Maistre, lui scrisse non tanto per la polemica, quindi per il grande pubblico, quanto proprio per gli ambienti colti e che potevano influire sul governo. Quindi scrisse sul sistema della politica, sull'origine delle leggi, sulla natura sociale dell'uomo, e gli opuscoli o i libretti di carattere più polemico sono pochi. Quello più famoso è forse quello che lui scrisse contro Madame de Staël. Madame de Staël, che era la figlia di Necker ed era una liberale, diciamo così, moderata, aveva scritto un libretto in parziale difesa della rivoluzione francese, e De Bonaldo invece, sempre acerrimo nemico dell'eredità rivoluzionaria, scrisse esattamente contro. Il problema di queste opere è che molte di queste sono delle vere opere di scienza politica, quindi non sono facili da leggere. Oltretutto lo stile dell'epoca, mentre quello dei pamflettisti, quelli che scrivono opuscoli di propaganda, è, come sappiamo, facile e molto gradevole da leggere, queste opere sono, tranne 2 o 3 di carattere polemico, sono abbastanza scientifiche, e quindi questo ha un po' frenato la conoscenza di De Bonaldo anche in Francia. In Italia poi è quasi sconosciuto, mentre invece, cosa interessante, è proprio la sistematicità delle opere di De Bonaldo, che affrontano argomenti complessi in maniera sistematica, ha prodotto un certo successo nel mondo germanico, non a caso, perché il mondo germanico ama questo tipo di letteratura.
Quale contributo diede invece alla politica della Restaurazione?
Ecco, la politica, ho già accennato, fu un contributo sostanziale, ma ovviamente alterno. A differenza di De Maistre, lui non fu mantenuto fuori dalla politica. I suoi legami con Luigi XVI, che datavano da prima della rivoluzione probabilmente, gli permisero di inserirsi nella Restaurazione. Quindi durante la Rivoluzione francese fu un oppositore radicale, un esule; durante il regime napoleonico fu un oppositore, diciamo così, tollerato, e durante la Restaurazione invece ebbe degli incarichi che ho detto, compreso quello di un ministro della cultura e dell'educazione. L'influenza lui la ebbe dal punto di vista soprattutto di freno, cioè riuscì ad evitare che la Restaurazione di Luigi XVIII, la Restaurazione ereditasse in realtà gran parte delle leggi rivoluzionarie, come aveva ereditato sostanzialmente il codice napoleonico. Quindi, anche se non riuscì, per esempio, ad abolire la legge contro le corporazioni, però riuscì a limitarne l'influsso, riuscì ad evitare, come ho detto, la legge sul divorzio e riuscì anche a riordinare il sistema educativo della Francia. Teniamo presente che con la Rivoluzione francese un'intera generazione perlomeno era rimasta senza istruzione religiosa e sotto la generazione napoleonica, subito dopo, c'era stata un'istruzione religiosa, ma in base al catechismo napoleonico, quindi un catechismo in realtà di regime che aveva ben poco a che fare con la fede. Però chiaramente l'influenza di De Bonald, proprio per il fatto che era un radicale, radicalmente controrivoluzionario, fu limitata sia per i timori e la moderazione di Luigi XVIII, sia per l'opposizione dei neoliberali. Teniamo presente che quando De Bonald inizia a influenzare la Restaurazione, c'è un circolo di autori cattolici molto prestigiosi che lo sostiene, gli è amico, per esempio Chateaubriand. Ma alcuni di questi, fra cui lo stesso Chateaubriand, diventeranno in realtà dei liberali moderati e quindi diventeranno degli oppositori dello stesso Bonald.
Che rapporti ebbe De Bonald con De Maistre e che differenze ci sono fra i due?
I rapporti con l'incontro De Maistre sono testimoniati più che altro dall'epistolario che si scambiarono già quando, se non vado errato, erano entrambi esuli, solo che De Maistre fu esule, come abbiamo raccontato, prima in Italia e poi in pratica fu esule in Russia. Invece De Bonald fu esule in Germania e Svizzera, se non ricordo male, e poi dopo 11 anni potrei rientrare in Francia. Ma di fatto i due collaborarono, anche perché quello che scriveva e faceva l'uno lo faceva conoscere all'altro. Quindi De Bonald era ben informato sui pamphlet, soprattutto, che scriveva De Maistre, prima contro la rivoluzione, poi contro Napoleone e poi anche quelli piuttosto critici sulla Restaurazione, e a sua volta De Maistre era informato di quello che scriveva De Bonald, e i due erano sostanzialmente d'accordo su molte cose, anche cose secondarie. Per esempio, De Bonald aveva tutta una tesi sull'origine del linguaggio, che sosteneva di origine divina, cioè Dio per primo ha parlato all'uomo e quindi l'uomo poi dopo con i suoi familiari e i suoi eredi ha elaborato il linguaggio. E questo lo ritroviamo anche nelle idee di De Maistre, per esempio nelle serate di Pietroburgo. Però curiosamente questa grande amicizia fu solo letteraria, epistolare. I due non riuscirono mai a incontrarsi, anche per via delle vicende, delle traversie di De Maistre e per il fatto che di fatto Luigi XVIII, che aveva in antipatia De Maistre, lo considerava praticamente come uno che rompe le uova nel paniere, non gli permise mai di stabilirsi in Francia. Tuttavia esiste una profonda affinità tra i due nelle premesse teologiche innanzitutto, ma ancor di più le premesse politiche. Sulla filosofia, diciamo, ci sono certamente delle divergenze. De Bonald sì, scrisse anche di filosofia, addirittura di metafisica, ma il suo argomento era soprattutto quello di scienza politica. De Maistre, pur essendo un giurista e magistrato, e fu anche lui per breve periodo ministro, però aveva una mentalità diversa, soprattutto nel suo parlare, nel suo scrivere. Cioè lui voleva fare propaganda. E i due personaggi quindi anche come stile sono enormemente diversi. Ed è dottrinario e piuttosto pesante lo stile di Bonald, molto invece brillante e letterario quello di De Maistre. E anche come personalità i due erano molto diversi. Erano molto diversi perché Bonald era un tipo più riservato, più chiuso. Non è un caso quando riuscì che non si è reso conto che non poteva più avere nessuna influenza, si ritirò a vita privata, una cosa invece che De Maistre non avrebbe mai fatto. E questa differenza ha fatto sì che De Maistre sia stato molto più letto, molto più popolare e anche più influente rispetto a De Bonald. Ma in realtà l'influenza di De Bonald fu sotterranea, ma duratura, ed è arrivata in realtà fino agli scrittori politici e sociologi del Novecento.
In che modo De Bonald fu polemico nei confronti della Rivoluzione francese?
Sia De Maistre che De Bonald, dopo una iniziale timida simpatia, che poi era un fraintendimento della rivoluzione, l'inizio della rivoluzione, con la Costituzione civile del clero, la rifiutano entrambi, come del resto anche altri autori, anche il padre Baruel, anche altri famosi autori, e lo stesso Luigi XVI poi di fatto si mise in contrasto con la Rivoluzione francese proprio a partire dalla Costituzione civile del clero. Questo è interessante perché fa vedere l'importanza del motivo religioso di questi autori controrivoluzionari, che erano ultramontani, come si diceva all'epoca, cioè non erano né gallicani né giansenisti, e quindi per loro, sì, la Francia era la nazione prediletta dalla Chiesa, però prediletta da Roma, prediletta dai papi, prediletti quindi dalla gerarchia cattolica. E l'influenza di Bonald sulla polemica antirivoluzionaria è più debole per il semplice fatto che è più scientifica, lo fece scrivendo dei testi non tanto facili e rivolti soprattutto agli studiosi e poi anche ai governanti. Addirittura lui scrisse, De Bonald scrisse un libretto, una sorta di istruzione per i governanti, come deve essere una tradizione poi dei giuristi cattolici francesi. Però di fatto poi dopo gli interessi di De Bonald, una volta superata la Rivoluzione francese, si rivolsero ad aspetti più costruttivi, meno polemici se vogliamo rispetto alla Rivoluzione, ma più costruttivi. Questo è forse l'aspetto più interessante di De Bonald, anche se ovviamente deve essere aggiornato, perché la scienza politica ovviamente è molto cambiata dall'epoca.
Che eredità ci ha lasciato il visconte De Bonald?
Ecco, c'è una eredità innanzitutto dottrinale. Un'eredità dottrinale perché teniamo presente la crisi che la scienza politica aveva subito sotto l'illuminismo. Sotto l'illuminismo teniamo presente che, a parte il caso del tutto particolare di Montesquieu, che era un dottrinario e scrisse opere certamente polemiche ma anche dottrinarie, però gli autori illuministi in realtà sono dei panflettisti. Basti pensare che l'opera politica più importante dell'epoca è il Contratto sociale di Rousseau, che può essere definito in realtà una sorta di opuscolo in parte utopistico, in parte polemico. E invece De Bonald, erede della tradizione dell'Ancien Régime, degli studi e dell'influenza dei giuristi e dei politici dell'Ancien Régime francese, De Bonald recupera proprio la scienza politica in maniera sistematica, ovviamente la adatta all'epoca sua, perché tutto è condizionato, come negli altri autori della sua epoca, dalla Rivoluzione francese. Ecco perché gli argomenti di cui si occupa De Bonald sono soprattutto argomenti di carattere, per esempio, di origine della politica, scienza del diritto, costituzionalismo, diritto internazionale, che è una materia, sono materie che lui padroneggia molto bene, anche perché ebbe, a differenza di De Maistre, ebbe una vita un po' più tranquilla e ebbe modo meglio degli altri di studiare a fondo certe questioni. Poi il fatto di essere addentro del mondo della Restaurazione e addirittura di un governo lo ha facilitato anche in questo. Però di fatto l'influenza di De Bonald è continuata soprattutto sulle opere polemiche e sull'influenza storica, storico-politica che lui ha avuto sulla Francia della Restaurazione, ma anche dopo, anche dell'impero, anche del secondo impero, quello di Napoleone III, perché di fatto il mondo cattolico ha continuato poi in parte almeno gli studi e gli interessi di Bonald. Curiosamente Bonald ha avuto un'influenza paradossale in partibus infidelium, diciamo così, cioè tra i nemici della fede, particolarmente nel campo del positivismo, dei filosofi e politologi positivisti. Comte, per esempio, aveva letto De Bonald, lo ammirava molto, ma semplicemente come filosofo dell'ordine. In effetti, se noi consideriamo il pensiero politico di Bonald, è tutto incentrato sull'ordine, sul concetto di ordine, che è un ordine di origine divina, non semplicemente umana, non convenzionale, ma legato al diritto naturale e anche al diritto divino. Cioè De Bonald recupera il concetto di diritto cristiano e anche di teologia politica cristiana, che poi verrà sostanzialmente dimenticata. Quindi c'è una paradossale influenza di Bonald nel campo avverso della sociologia, ma anche in altri ambienti. Pensiamo a una certa politologia laica come Schmitt, quindi siamo nel Novecento oramai, che di fatto ha una sua ha avuto una sua influenza nel recuperare De Bonald come scienziato politico. Questo ha portato alcuni studiosi cattolici a vedere con diffidenza la figura di De Bonald per questo motivo, cioè per una certa tendenza all'assolutismo politico dal punto di vista tecnico, però non dal punto di vista ideologico, e anche dal fatto che De Bonald è abbastanza vicino a quella corrente detta tradizionalismo, che non c'entra con quello che conosciamo noi, è una corrente filosofica condannata poi dalla Chiesa, che riduce tutto la conoscenza filosofica a una semplice trasmissione teologica ereditaria avuta all'origine dei tempi, trasmessa dal periodo del paradiso terrestre, per intenderci. De Bonald non è che professi radicalmente questa tesi, però ci è molto vicino, e quindi questo ha contribuito a tenere De Bonald, diciamo, più al margine nelle sue influenze nel mondo cattolico.
Cari amici di Cronache di Cielo e Terra, anche per oggi è tutto. Vi ricordiamo di condividere i contenuti del canale per aiutarci a crescere e a diffondere sempre più la verità. In più, se ne avete la possibilità, ecco, sosteneteci anche con una donazione per permetterci di creare sempre nuovi contenuti come questo. Vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo episodio.